Benvenuti amici di Social in Tech, eccoci ad un'altra puntata di questo podcast dell'angolo di Federico, davvero succulento questa volta, perché ragazzi, ieri per chi non ha seguito c'è stata la conferenza Apple, ma una conferenza che pensavamo essere un po' in sordina, perché dalla parte di quelli che erano i rumors sapevamo già un po' di questo iPhone SE di terza generazione, sapevamo di un iPad Air con qualcosa in più, magari un ipotetico M1 che avrebbe un po' castrato anche quello che è gli altri iPad, ma non aspettavamo se non anche magari qualche piccola novità inerente ai Mac, magari qualche Mac Mini, Air Pro con M2, insomma non c'è stato niente di tutto ciò. Ma c'è stato un evento particolarmente che invece che dire super lo chiamerei ultra. Ebbene sì ragazzi, ma andiamo per gradi. Allora, iPhone SE dopo 2 anni arriva la terza generazione con alcuni miglioramenti o aggiornamenti, chiamiamoli così. Allora, un iPhone SE che porta con sé un SoC A15 Bionic, quindi come se fosse un iPhone 13 non Pro, in poche parole, con una CPU da 6 core e una GPU da 4 core. A tutto ciò si aggiunge il supporto alle reti 5G, nonché il nuovo ISP che dota la singola fotocamera posteriore da 12 megapixel, di caratteristiche già viste anche su quelli che sono i modelli un pochino più caratterizzati, con addirittura l'aggiunta del Deep Fusion e lo Smart HDR4. Alcuni benefici si traggono anche per quanto riguarda la batteria, che gode di una maggiore autonomia rispetto a quello del 2020. In questo caso si parlerebbe di 2 ore in più, fino a 15 ore di video in locale e 10 in streaming, 10 ore poi in più per la riproduzione audio da 40 a 50. Il resto della squadra, diciamo, di quello che è l'assetto non cambia, infatti c'è uno schermo da 4.7 pollici e c'è ancora il Touch ID. È vero, non abbiamo ancora un iPhone SE tutto schermo, effettivamente io me lo sarei un po' più aspettato, anche per cambiare un po' quello che è la generazione e andare un po' a buttarsi sul tutto schermo, ma a quanto pare Apple in casa, secondo me, ha parecchi dispositivi, parecchi ancora magazzino, ancora pieno di questo Touch ID e di questo tipo di design, per cui andiamo e continuiamo con questo iPhone SE ancora con il Touch ID. Ma per quanto riguarda l'uscita, debutterà dal 18 marzo, i preordini dall'11, e nelle tonalità saranno Mezzanotte, Galassia e Product Red. In questo caso, per quanto riguarda il prezzo, aumenta un pochino, va il taglio base da 64 giga a 529 euro, e invece rispettivamente 579 euro e 699 euro, quello invece da 128 e 256 GB. Quindi che dire ragazzi, per chi è amante di questo tipo di smartphone, il più economico, mettiamolo sempre tra virgolette, per quelli di Apple, insomma, un prodotto sicuramente con un hardware molto interessante all'interno. All'esterno, io storgo un po' ancora il naso. Poi per quanto riguarda invece novità su iPhone 13 e iPhone 13 Pro, abbiamo 2 nuove colorazioni, o precisamente una nuova colorazione, che è quella verde, che porta un Alpine Green, come è definita quella per l'iPhone 13 Pro, e un classico e normalissimo verde per iPhone 13. Quindi molto molto carino, è la prima volta che viene una colorazione totalmente verde proprio per iPhone. Potrebbe non essere male, sinceramente, a vedersi dal vivo, e non mi ha proprio entusiasmato perché non era la notizia wow, però da vedere da vicino che sicuramente ha una bella colorazione, soprattutto per la versione Pro, a mio parere. Poi andiamo avanti ragazzi, perché le notizie non sono poche, anche se i prodotti non sono tantissimi. Allora, iPad Air, è arrivata questa nuova generazione di iPad Air, quindi molto scintillante, con il suo SoC M1 ragazzi, quindi è portato questo tablet al pari dei Pro, quindi non parliamo di un prodotto che si pone, diciamo, con uno scalino grande di differenza nei confronti di questi iPad Pro, perché l'iPad Air alla fine non ha poi così tanto di diverso rispetto a un Pro, se non determinate caratteristiche che possono essere veramente, diciamo, per un ambiente un po' più Pro, ma che alla fine sappiamo tutti l'iPad non essere ancora un vero e proprio divario tra quello che è un Pro e un Air, perché alla fine è un po' anche il software che deve fare la differenza, e alla fine il software non sta facendo per niente la differenza. Chissà se a quest'estate avremo un iPad OS decisamente più Pro e decisamente più adatto per determinati tipi di iPad, per un ambiente infatti Pro e non un po' più consumer come può essere quello dell'Air. Però diciamo che ora per un iPad Pro da 11 pollici il senso di acquistarlo è ridotto veramente ad un livello bassissimo, perché le differenze non sono incredibili. Anzi, diciamo che siamo veramente ad un livello quasi di parità, se non addirittura un Air leggermente superiore, perché l'adozione dell'M1 permette all'iPad Air di portare tanta potenza ad una platea decisamente più vasta, perché anche questo iPad è un po' più per una categoria, diciamo, media. Invece abbiamo ovviamente l'iPad di nona generazione con ancora il Touch ID e non il Face ID come ha il nuovo iPad Air, quindi diciamo per una corsia di utenti media, chiamiamola così, e quindi essere un prodotto comunque economico per questi tipi di clienti. E invece dall'altra parte si ritrova un iPad Pro con un processore che comunque non lo spinge a tal punto da essere con un prezzo superiore ad un Air, che a parte avere alla fine, ragazzi, le famose fotocamere, perché alla fine di cosa ce ne facciamo di queste due fotocamere? Ne basta alla fine uno, cioè è un iPad, non è alla fine uno smartphone, per cui non se ne risente anche tutto questo bisogno. E quindi diciamo che da un certo punto di vista la versione di iPad Air nuova è completa di 8-core GPU, 8-core CPU e GPU, scusatemi, e dall'altra parte viene anche introdotta la nuova fotocamera anteriore da 12 megapixel con center stage, che in questo caso va a completare anche un altro prodotto con questa specifica fotocamera, quindi aggiungendosi anche ad un iPad. Non mancano il supporto alle reti 5G e alla porta USB-C, che è aggiornata con una velocità sino a 10 gigabit al secondo. E poi vi sono le differenze un po' più consistenti con l'iPad Pro 11 pollici, che gode ovviamente della Thunderbolt 4. All'elenco poi si aggiungono lo schermo ProMotion, la fotocamera grandangolare con LiDAR, che invece l'iPad Air non ha. Il taglio massimo di archiviazione, che arriva anche a 2 terabyte per quanto riguarda l'iPad Pro 11 pollici, invece l'Air si ferma al 256. E la differenza ovviamente di autentificazione, dove c'è il Face ID nell'iPad Pro e il Touch ID sull'Air. E su quello ammetto mi ero un attimo sbagliato. Sull'Air è proprio sul tasto Power, cosiddetto, quindi di accensione e di spegnimento in aggiunta al tasto volume più, però abbiamo un'altra grande cosa, che è la compatibilità sia alla Magic Keyboard che all'Apple Pencil per quanto riguarda l'iPad Air. Quindi un prodotto che arriverà il 18 marzo, i preordini dall'11, in concomitanza con iPadOS 15.4, che è uscito proprio ieri sera la release candidate per quanto riguarda la beta. E che dire, diciamo che questo prodotto arriva con un prezzo che parte da 699 euro per la 64 GB, 8,69 per la 256, e in questo caso diciamo che vi sono 5 tonalità: grigio siderale, galassia, rosa, viola e blu, e per chi vorrà il 5G dovrà invece aggiungere altri 170 euro. Insomma, un prodotto che alla fine si va un pochino a risparmiare rispetto a un Pro 11 che lo va a cannibalizzare, perché insomma c'ha un processore davvero davvero tanta roba rispetto al Pro 11 pollici, quindi una scelta che potrebbe essere davvero molto azzeccata per l'utente medio che non ha bisogno di chissà che potenza, anche perché ripeto ragazzi, se non si tira fuori un iPad OS dalle beep, cioè un iPad Pro alla fine non è poi tutto questo gran prodotto, cioè avete visto qual è la differenza tra un 11 Pro e un 11 considerando un iPad Air? Quindi ragazzi, io mi meraviglio un po' di questa cosa da parte di Apple, perché ora, a meno che nell'iPad Pro 11 non tirino fuori un, cosa ne so, un M2 in cima, insomma, diciamo che stenta un pochino rispetto invece al 12.9 pollici, che ovviamente aggiunto con i suoi mini LED, con qualche altro miglioramento in più, insomma è un prodotto che è effettivamente un po' più pro, ecco, cioè è proprio consono al proprio nome da un certo punto di vista. Però io mi aspetto davvero davvero tante novità per quanto riguarda la WWDC, perché questo software deve essere migliorato ed arrivare ad un modo di poter considerare Mac da una parte, ma anche solamente l'iPad Pro come vero strumento per lavorare nel vero senso delle parole, ecco. Poi dall'altra parte ragazzi, ve l'ho detto, è stata un evento davvero davvero ultra, non super ma ultra, questo perché è arrivato l'M1 Ultra ragazzi, una bomba, viene chiamato dai diretti interessati di Apple un mostro, cioè ragazzi è una cosa incredibile. Avete in mente, allora c'è l'M1, c'è l'M1 Pro e c'è l'M1 Max, ebbene l'M1 Ultra sono due M1 Max messi paralleli, cioè è l'insieme di due M1 Max, è qualcosa di incredibile. E che cosa ha creato tutto ciò? Ha creato un prodotto che si chiama Mac Studio. Che cosa sarebbe? Un incrocio tra un Mac Mini e un Mac Pro. Quindi una Mac, scusatemi, diciamo, è proprio prendere un Mac Mini e allungarlo un po' più in alto e comprendere all'interno tutto ciò che è una potenza data da questo processore incredibile, che addirittura quasi metà di questa scatola è fatta da ventole, per dire quanto è potente questo prodotto. Si tratta di addirittura 20 core per la CPU, quindi 16 ad alte prestazioni più 4 a risparmio energetico, 64 core GPU, 32 core Natural Engine e fino a 128 GB di memoria unificata. La coppia di chip è interconnessa attraverso il sistema Ultra Fusion, che prevede una larghezza di banda di 2.0 TB al secondo a bassa latenza. Prestazioni quindi massicce in una frazione dei consumi. Infatti vi è proprio anche una considerazione dal punto di vista energetico che è veramente ridotto, e diciamo che l'M1 Ultra offre sino al 90% delle prestazioni multithreaded in più rispetto al top di gamma desktop della serie Elder Lake, il Core i9 12900K 16 core con memoria DDR5 che richiedendo solo 60 watt di consumi per raggiungere questo picco. Sul fronte GPU il riferimento è Nvidia e qui le sorprese non mancano. Infatti l'M1 Ultra ragazzi batte la GeForce RTX 3090 accontentandosi di solo 100 watt contro i 320 che richiede la rivale su scheda dedicata. Un shock incredibile ragazzi, abbiamo credo aperto tutti gli occhi e portato veramente ad una visione delle cose in maniera incredibile. Una scatoletta che è un po' più aumentata rispetto a un Mac Mini, con due ventole all'interno che ne ricoprono la metà del prodotto in sé, ma ragazzi è veramente una bomba incredibile, un prodotto che ovviamente è un po' più rapportato per una clientela di un certo valore, anche perché ragazzi si parlano di cifre particolari. Infatti in questo caso andiamo a parlare di un Mac Studio con M uno max da 2349 euro, ma quello da con M1 Ultra in questo caso i prezzi aumentano particolarmente, arriviamo a 4649 euro per arrivare ad un massimo addirittura di 9000 euro. Quindi ragazzi, si tratta veramente di un prodotto molto ma molto professional, di un prodotto che mira soprattutto ad una determinata nicchia di clienti, ma che sicuramente sbalordisce per la potenza che ha, perché addirittura si parla di una metà della potenza, 8 volte più veloce di un M1. Cioè ragazzi, si tratta di un prodotto uscito semplicemente 2 anni fa, l'M1, ed è già 8 volte più potente, più veloce di questo. Incredibile. Ma non finiscono qui l'elenco di prodotti, perché è arrivato anche lo Studio Display, un 27 pollici di retina 5K con luminosità 600 nit, gamma cromatica P3 e supporto al True Tone. In questo schermo, in questo display, c'è anche la addirittura 6, e dico 6 casse. C'è anche l'inserimento della fotocamera, che anche in questo caso si sposta sul display, come abbiamo avuto anche su iPad Air, di questa nuova fotocamera che ha la caratteristica del center stage. È un ultra grandangolare da 12 megapixel e c'ha all'interno, ragazzi, un SoC A13 Bionic che si va proprio ad occupare della videocamera. Quindi ragazzi, c'è un processore solo per la videocamera. Diciamo che è uno schermo con un computer dentro, o quasi, diciamo quasi un iMac senza la parte computer. Però diciamo un prodotto davvero davvero incredibile. Abbiamo 3 porte supplementari USB, sì, da 10 gigabit al secondo, e con la possibilità anche di ricaricare direttamente tramite invece la connessione Thunderbolt quello che è un MacBook collegato allo Studio Display, perché quindi vi è anche una quarta porta. Ecco, dimenticavo, per quanto riguarda il Mac Studio, che invece ci sono parecchie porte. C'è una porta Ethernet 10 gigabit, quella jack delle cuffie 3.5 mm, 4 porte Thunderbolt 4, 2 USB A3, una HDMI, e che dire, davanti anche lì ci sono 2 Thunderbolt e anche lo slot per la SDXC. E che dire ragazzi, è veramente eccezionale. E anche per quanto riguarda questo display, si parte con 1799 euro. Però possiamo avere anche un altro formato, in quanto lo stand intanto è incluso, e qui tanta roba, però c'è la possibilità di comprare anche questo stand inclinabile, che è quello regolabile, quindi in alternativa, altrimenti si può optare per l'attacco VESA. Quindi diciamo ragazzi, veramente questi 2 prodotti che hanno fatto sbalordire tutti. Penso che i vari videomaker, i vari ingegneri, i vari photo editor, insomma, si sono veramente accaparrati il prima possibile questo Mac, l'hanno già prenotato per il loro portafogli. E quindi ragazzi, direi che la Apple questa volta ha fatto un altro boom con dei prodotti incredibili. A parte l'iPhone SE, che è stato previsto ed insomma ha una parte un po' più marginale come iPhone, l'iPad Air che inizia un po' a togliere un po' di spazio all'iPad Pro da 11 pollici, ma questi due prodotti ragazzi, questo Mac Studio e questo Studio Display, fanno veramente veramente paura. Non mi immagino cosa vorrà dire quando arriverà l'M2. Con questo ragazzi vi lascio, non ho portato l'applicazione fatidica alla fine perché c'era tanto di cui parlare, ma vi aspetto per la prossima settimana per anche un'applicazione che ce l'ho già pronta per le vostre papille. Che dire ragazzi, un saluto e una buona settimana e un buon weekend da Social & Tech. Ciao!